Bene, allora riprendiamo il nostro discorso. Abbiamo detto che vogliamo attingere direttamente alle fonti per conoscere che cos'è la liturgia, per capire la sua importanza per la vita della Chiesa e anche per la nostra stessa spiritualità, i grandi principi. Dobbiamo proprio assimilare questi per capire in profondità che cos'è la liturgia. Domenica scorsa il nostro relatore, se ricordate, ha citato alcune volte anche dei principi, la liturgia culmine e ponte della vita della Chiesa, e poi anche i vari passaggi, noi avevamo almeno toccato il discorso con i papi Pio X e Pio XII, che lui li ha ripresi, e ha anche messo in rilievo quell'aspetto per me bello, importante, che diceva la liturgia è vita, perché non tanto perché la vivacizziamo noi, ma perché lì incontriamo il vivente. E allora l'importanza è mettere tutti i fratelli che partecipano alla celebrazione in contatto con il vivente. E poi l'altro aspetto diceva, se è vita, non è che è data per scontata una volta per tutte, la vita va coltivata con amore, va curata, va accompagnata, così anche la vita liturgica deve essere accompagnata, coltivata, curata. C'è anche l'esempio, mi pare, della vita matrimoniale, non basta darla per scontato perché c'è stato il momento del matrimonio, bisogna rinnovare, rispondere a quella vocazione, coltivare quella relazione, quell'amore giorno per giorno, giorno per giorno. Siamo all'ultimo dei principi, il quarto, lo cerco adesso, quarto principio. Ricordatevi anche il primo grande principio, la liturgia è opera del risorto che si fa presente e agisce in noi, quindi sacra liturgia, divina liturgia, la liturgia è fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa, quindi se crolla la liturgia crolla anche tutta la vita della Chiesa di per sé. E poi la liturgia è fonte della spiritualità cristiana, ecco, dobbiamo qui attingere il vero spirito cristiano, l'autentico spirito cristiano. Ci ha detto che è un discorso molto profondo perché va alle motivazioni della nostra vita, al senso che diamo alla nostra vita. A seconda della scala di valori che abbiamo, noi facciamo delle scelte nella nostra vita. Così riguardo la vita semplice, umana, sociale, ma anche per la vita spirituale. Ed ecco, ora leggiamo l'ultimo principio, Sacrosanto Concilio numero 26. Sono tre pensieri, tre idee che cerchiamo anche qui di leggere proprio attingendo direttamente dal Concilio. Le azioni liturgiche non sono azioni private, non sono azioni private, ma celebrazioni della Chiesa, che è sacramento di unità, cioè popolo santo radunato, corpo mistico di Cristo, fatto da tutte le membra che sono tutti battezzati e da Cristo che fa parte del corpo e addirittura è il capo del corpo. Prima idea, quindi, non privatizzazione, non sono celebrazioni private ma della Chiesa, quindi comunitarie di Cristo e della Chiesa insieme. Seconda idea, perciò appartengono all'intero corpo della Chiesa, lo manifestano e lo implicano, coinvolgono sempre tutta la Chiesa. Quando noi mettiamo in atto un'azione liturgica, anche se siamo da soli, non è mai una preghiera individuale, ma è sempre una preghiera che coinvolge tutta la Chiesa. E terza idea, i singoli membri vi sono interessati in diverso modo, secondo la diversità degli stati, degli uffici e dell'attuale partecipazione. Qui c'è il superamento del clericalismo. I ministeri. Il Concilio presenta i ministeri come doni che lo Spirito distribuisce con larghezza per la vita della Chiesa e che sono radicati nel battesimo, quindi i ministeri laicali. Allora, vediamo di fissare, insomma, passare insieme ancora queste tre frasi, queste tre proposizioni. Le azioni liturgiche sono azioni della Chiesa. Allora, il soggetto primo, quando si mette in atto un'azione liturgica, è la Chiesa stessa. Non è mai una realtà privata, la liturgia, privata né di un piccolo gruppo, né di un grande gruppo, né di singoli. Nessuno è padrone della liturgia. La liturgia è qualcosa che viene prima di noi e ci genera. Noi siamo nati dal battesimo, siamo rivitalizzati dall'Eucaristia giorno per giorno. I sacramenti ci trasformano. Pensiamo al sacramento del matrimonio, dell'ordine sacro, ci avviene una trasformazione nella realtà profonda della persona. Quindi ci generano come sposi, come ministri, laicali, come ministri ordinati. La liturgia quindi non deriva e non dipende da noi, è qualcosa che ci è dato, che ci è consegnato. Già nell'Antico Testamento il culto è stato rivelato, non è come nella storia delle religioni che il culto nasce semplicemente dal basso, con tanti modi di esercitare questo culto, ma ricordiamo il libro del Deuteronomio, dell'Esodo, del Levitico prima ancora, abbiamo la rivelazione del culto, ciò che il Signore gradisce, qual è il culto gradito davanti a Dio viene rivelato. Sono vie tutte le bestie della campagna, gli uccelli dell'aria, eccetera. Non è questo che il Signore vuole, ma è il culto spirituale, il culto della vita, culto rivelato. Cluny, come dicevo, ha un ruolo importantissimo nella storia della liturgia, perché è in pratica il monastero, un grandissimo monastero, che ha rivitalizzato la liturgia all'inizio del secondo millennio. Beh, lo cito adesso perché qui in pratica è stato dato grande rilievo alla festa dei santi e dei morti. Siamo vicini a questa, una grande solennità nel corso dell'anno liturgico, con ottava. Di per sé c'è un ottavario che segue i santi. Sapete che per 8 giorni si possono godere il giorno delle indulgenze da applicare ai defunti, quindi dal 1 all'8 novembre, come le grandi solennità, Natale e Pasqua hanno l'ottava, l'ottava di Natale e l'ottava di Pasqua, per dire l'importanza, è quasi la Pasqua dell'autunno, la festa dei santi, santi e morti, le due solennità sono collegate. Dunque, le azioni liturgiche non sono azioni private, di per sé vedete il Concilio parte proprio con questo affondo, dice non sono azioni private, poi dice sono azioni della Chiesa, non sono opera del solo clero, non è qualcosa di privato che il sacerdote fa, ma il sacerdote è il ministro del Signore, rappresenta il Signore e ci coinvolge nella preghiera, rende possibile anche la nostra preghiera, né protagonismi né privatizzazioni. Protagonismo cosa vuol dire? Che uno fa il primo tra tutti gli altri, insomma, no, è la Chiesa, popolo di Dio, ci sono tanti ministeri diversi, ognuno deve fare la propria parte. Le azioni liturgiche sono comunitarie, mai privatizzazione, ma comunitarie, a seconda della vocazione, degli stati, degli uffici, della vocazione appunto, c'è una partecipazione diversa, differenziata di tutti alla azione liturgica. Seconda idea. Le azioni liturgiche appartengono alla Chiesa, sono della Chiesa, sono consegnate dalla Chiesa, soprattutto implicano, cioè vuol dire che quando si mette in atto una preghiera che la Chiesa ci ha dato, tutta la Chiesa è coinvolta, la grazia che viene dalla Chiesa è coinvolta tutta e soprattutto edificano la Chiesa. Costruiscono la Chiesa, le azioni liturgiche, è l'Eucaristia che fa la Chiesa. La Chiesa celebra l'Eucaristia, ma è l'Eucaristia che fa la Chiesa. E la Chiesa a tutti i livelli, come diciamo spesso, no? A livello domestico della famiglia, è l'Eucaristia che edifica la famiglia. A livello di parrocchia, è l'Eucaristia che è la liturgia che edifica la comunità. È l'assemblea liturgica il cuore pulsante della comunità. Quella che dà vita a tutta la comunità è l'assemblea liturgica, è il cuore della comunità. Edificano anche la Chiesa a livello universale. Quindi queste due grandi idee, le azioni liturgiche sono della Chiesa, coinvolgono sempre la Chiesa, anche quando preghiamo l'ora media da soli, è una preghiera che edifica, che coinvolge, che implica, allora che porta anche la grazia che proviene dalla preghiera di tutti i santi, che sono membri della Chiesa, celeste, ma dell'unica Chiesa. Terza idea, ecco, questo è un grande salto di qualità e anche una grande novità che il Concilio ha portato, sarà poi sviluppata più nel documento, nella Costituzione Lumen Gentium, quello che parla della Chiesa, quindi il popolo di Dio, il clero, i laici, i ministeri, eccetera, ma già qui il discorso sui ministeri. Il Concilio mette in rilievo e dà importanza e grande valore ai ministeri radicati nel battesimo. Allora vuol dire che ognuno ha un dono, ha una chiamata da mettere a servizio per il bene della comunità, per se stessi, per il bene di se stessi, per la carità che comincia da se stessi, ma poi anche per la carità che si diffonde. Nella vita sarebbe bello essere strumenti di bontà, no? In maniera tale che questa bontà si diffonda, non strumenti di terrore o di odio o di dominio o di autorità, ma di bontà. Sarebbe molto bello. Allora io leggo intanto quello che dice il Concilio. I singoli membri, membri della Chiesa vuol dire tutti i battezzati. Tutti i battezzati sono membri, dal momento che sono battezzati sono partecipi del corpo di Cristo, quindi membra del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa. I singoli membri vi sono interessati nelle azioni liturgiche, perché stiamo parlando di quello, non numero 26, delle azioni liturgiche, in diverso modo, non tutti fanno tutto, in diverso modo, perché ognuno ha una fisionomia diversa, particolare, dei doni particolari, secondo la diversità dei compiti della partecipazione. Quindi, vedete qui, è proprio fondato dal Concilio, nel primo grande documento, la Costituzione liturgica, il discorso sui ministeri laicali, laicali soprattutto, no? Membri per il battesimo. Il Concilio ha avuto anche il grande merito di chiarire molto bene la teologia dell'ordine sacro, quindi del ministero ordinato e del ministero laicale. Poi, oltre ad aver riordinato e specificato la teologia del ministero ordinato, si è fermato molto sui ministeri laicali, che sono partecipazione al sacerdozio di Cristo. Cristo è sacerdote, noi lo chiamiamo così, quando pensiamo che è in relazione con Dio per la nostra salvezza. Allora vuol dire che anche tutti i battezzati partecipano del sacerdozio di Cristo, quindi sono corresponsabili della salvezza di tutti i fratelli, esercitando il sacerdozio battesimale o regale, chiamato battesimale o anche regale, che di per sé è quello fondamentale. Il re è più importante del ministro, no? Il sacerdozio regale è il sacerdozio ministeriale, anche se il ministro è necessario proprio per la realizzazione del sacerdozio battesimale e regale. Quindi i ministeri, doni dello Spirito distribuiti con larghezza. Non sono pochi i ministeri, no? Sono tantissimi. L'importante è appunto che chi sente questa chiamata possa rispondere. Ministro della Comunione, Ministro della Liturgia, sono una chiamata che uno a un certo punto scopre di avere guardando la propria storia, la propria situazione, i doni che il Signore gli ha dato. Quindi, doni distribuiti con larghezza per il bene comune, perché il Signore vuol bene alla Chiesa, ama la Chiesa e quindi la provvede dei ministeri necessari per un benessere, per una vita bella, ricca e viva della Chiesa. Radicati sul battesimo, quindi non è piccolo clero o clero con la C minuscola, il ministro della comunione della liturgia, è laico con la L maiuscola, casomai. Perché è radicato sul battesimo, niente a che fare con il clero, non deve mettere la testa all'aria, non deve mettere altri pezzi, ma comunque è una cosa molto diversa, quindi è proprio sul battesimo, sul battesimo, che è partecipazione al sacerdozio di Cristo, sacerdozio battesimale, sacerdozio regale. E qui allora è anche, come capite, il superamento del clericalismo. Cosa vuol dire clericalismo? Vuol dire protagonismo solo dei chierici. Il Concilio ha detto no protagonismi, neanche del clero, no, né dei laici né del clero, ma, ecco allora la frase che mi pare più importante che viene fuori, partecipazione differenziata. Ognuno deve fare tutto e ciò che richiede il suo compito. Il lettore proclama la prima lettura anche se quel giorno c'è il vescovo, perché ognuno ha la sua parte. Il diacono legge il Vangelo, non tutti leggono il Vangelo, è il diacono che legge il Vangelo, tutti partecipano casomai. Il cantore solista, il cantore guida, eccetera, i vari compiti, i vari uffici della partecipazione. Ognuno deve fare la sua parte, bene, tutto e solo ciò che gli compete. Partecipazione differenziata. La nostra cultura questo non lo vede molto bene, almeno chi vuole essere emergente nella nostra cultura deve essere protagonista, altrimenti non ha valore per la comunità. Se uno non è protagonista, se uno non emerge su tutti gli altri. La nostra cultura esalta l'individualismo, il fai da te, sono anche i negozi il fai da te, ma per altri motivi, per spendere meno. Favorisce la privatizzazione, la nostra cultura. Il mio matrimonio deve essere indimenticabile. Allora, certo, se l'avete tutto, allora è privatizzazione quella, no? Privatizzazione dei sacramenti e della preghiera. Qualche esempio, l'ho già citato, la presentazione del Signore è la festa del 2 febbraio. Allora succedeva, adesso meno perché non ci sono più tanti preti, quindi si possono moltiplicare le messe nelle parrocchie, ma che quel giorno nelle grandi parrocchie c'erano magari 3 messe diverse, una per gli anziani, perché naturalmente c'è il gruppo degli anziani, e anche molto numeroso, insomma, e oltre che a ritrovarsi per lo svago, si ritrovano anche per la preghiera qualche volta, no? O per la formazione. Allora chiedono la messa per gli anziani, di per sé è giusto, perché nella festa della presentazione, se avete presente il grande quadro del Vangelo nella presentazione, c'è Gesù che ha presentato al Tempio, c'è Maria e Giuseppe, ma ci sono anche 2 anziani, un uomo e una donna, Simeone e Anna. Simeone, non Simone, oggi è San Simone, Simeone e Anna. Quindi giustamente festa degli anziani, ma giustamente anche le nostre suore bisogna festeggiare, perché nella parrocchia c'è l'asilo, c'è le attività parrocchiali, ci sono le suore, diciamo, la messa dove si mettono in rilievo le suore, i religiosi, perché di per sé è la giornata mondiale dei religiosi. Gesù che si dona al Padre, presentato al Tempio, è preso come immagine anche per i religiosi che donano la loro vita. È stato il padre Paolo VI che ha fissato questa giornata mondiale dei religiosi. Allora le suore chiedono al parroco la messa, va bene. Ma ci sono anche i ragazzi della catechesi, perché c'è anche la processione, c'è la candelora, è un momento importante nel corso dell'anno, si passa dal clima natalizio al clima della quaresima in pratica. Allora qui capite che se il parroco deve fare 3 messe non è più comunitarietà, ma è privatizzazione. Capite tutti che l'ideale sarebbe che tutti convergano nella stessa grande celebrazione, allora la festa è anche più grande, perché più partecipata. E naturalmente non è che vengono cancellate le varie individualità, ma vengono potenziate, perché potenziate anche di fronte agli altri, che non c'è solo le suore, ma c'è anche, sono anche i ragazzi della catechesi, sono anche gli anziani, vengono quindi valorizzate. Abbiamo cercato di fissarne queste idee, perché poi nei consigli pastorali vengono fuori, tornano. Va bene, è lo stesso discorso, qui non è più, invece sono i sessantenni degli alpini, poi della celebrazione domenicale della parrocchia. Dopo, come sapete, cosa volete? Ci sono delle eccezioni, perché il parroco dice no, venite, e poi c'è un altro che c'è il paradiso. Non si possono mica andare con la spalla, no? però l'importante è qui la formazione, è molto meglio, è molto più bello, è una festa più grande se anche i sessantenni si mettono, vengono anche loro alla messa della comunità e facciamo una preghiera per loro e portano le offerte eccetera, e magari facciamo anche un canto per loro sulla vita, capite? È molto più cristiano, è molto più caritatevole, è molto più bello anche per loro alla fine, se superano questa difficoltà. Ma qualcuno non va mai a messa, quella volta lì vieni anche tu, festeggiamo anche te, vieni, va bene. Ecco qui, allora, anche stesso discorso dei battesimi, qualcuno viene raramente in parrocchia, però quella volta che viene vuole che sia il suo battesimo. Sento il mio collega, la settimana mi dice, ormai c'è già un bel gruppo di persone che non battezza più e non vengono alla catechesi. Dobbiamo andare avanti proprio sulla formazione, qui, altrimenti insomma, i problemi crescono, specialmente in città. Dove c'è meno controllo sociale, festa comunitaria. Beh, sapete invece, allora comprendete anche il fatto dei battesimi comunitari, ma no, vuol dire che, non so, una volta la settimana, una domenica al mese, magari l'ultima o la prima, si celebrano i battesimi, probabilmente salvo sempre il pericolo di morte, quello naturalmente, no? Se ci sono problemi non si battezza. Ma quando le cose vanno bene, quando non ci sono problemi, noi guardiamo l'aspetto bello, quello positivo, all'ideale, allora insieme comunitaria la festa, non solo uno, ma in questa comunità ci sono più bambini che vengono, che sono nati, la festa l'ho fatta a casa, adesso qui la facciamo insieme in chiesa. Qui è un altro dei problemi, la privatizzazione. Quando c'è il fatto dell'obito del funerale, o addirittura io ho scritto una parola esagerata perché così capite già sta più impresso, canonizzazione. È più che privatizzazione la canonizzazione, perché cosa vuol dire? Vuol dire che quando viene quella persona lì che è morta, si dice, si esagera nel dire il bene che ha fatto, no? Si santifica di assoluto, si canonizza, piano. La Chiesa non giudica. Non si deve giudicare la persona, solo a Dio appartiene il giudizio. La Chiesa è molto più umile, più semplice, dice, ma tutti gli uomini sono limitati, probabilmente anche lui era un uomo, quindi era limitato, e quindi è meglio che noi preghiamo per quell'uomo, o per quella donna, qui era un uomo, preghiamo per quell'uomo lì. La preghiera del suffragio, proprio perché la Chiesa non giudica, non può giudicare. Il giudizio appartiene a Dio, né in bene né in male. Quindi, vabbè, questo discorso che si fa più ai parroci, bisogna stare attenti quando si fanno quegli elogi funebri, perché magari ridono, dicono, ma lo conosci? Quella persona la conosci? Che magari si vuol far piacere, si dice, ma magari non c'è neanche nella verità a volte, no? Quindi, le esequie non sono private, tra l'altro è la Chiesa che accompagna, che qui la privatizzazione che fa portare drappi, foto, eccetera. Ma no, non c'è più niente, è finito tutto, non è verità creare su un catafalco. Il catafalco c'era, l'abbiamo abolito, la Chiesa l'ha abolito in altare, in quel momento sei nella tua povertà prostrato a terra davanti a Dio, come quando i preti vengono ordinati, a terra, nella massima umiltà. Perché questa è la verità. Certe culture, insomma, imbalsamano il defunto, vanno per stare in piedi ancora così. Ma è una falsità. Non è la verità.
Sì, Renzo. Una cosa riguardo al fatto soprattutto dei generali. Alla termine dell'eucaristia viene concesso a un familiare o a chi che sia di dare un saluto alla sala, no? E a volte viene fuori che la tutta l'assemblea applaude, oppure come mi è capitato di dire una volta, una figlia ha maledetto quella maledetta malattia che ha portato alla morte, diciamo, questo dalla moglie, no? Allora, io mi chiedo, cognome in questa situazione?
Allora, il rito prevede che al momento del congedo, prima del congedo, ci possano presentare delle parole di cristiano commento, cioè si possa dire qualcosa sulla vita cristiana di questa persona, no? Non andando nella banalità, a dire faceva le tritelle, quelle cose lì, mi ricordo questo o quell'altro. Certo che quando si apre si va anche un po' sulla fiducia, no? Cioè si pensa che chi parla, insomma, sia equilibrato, no? Bisognerebbe che se si conosce la persona ci si metta d'accordo prima, si cerca di combinare le cose, perché non può essere, diciamo così, un panegirico e non può essere neanche, come in quel caso lì, una maledizione, no? Siamo in un contesto di preghiera, quel contesto lì è la preghiera della Chiesa. Quindi è un momento delicato da curare in modo particolare e non deve essere panegirico. Eventualmente quello si fa fuori, al momento della sepoltura, prima della sepoltura, al cimitero, lì è il luogo civile, eccetera, lì si possono fare tutto il resto, ma qui dovrebbe essere proprio parola di cristiano commento, dice il libro, cristiano commento, quindi capite cosa significa. Così, ecco, è un momento di forte intensità, forse di massima intensità, quando nel commiato, nell'ultimo saluto, si eleva un canto. Anche qui è molto importante la scelta del canto. A volte si sentono canti strani, beh, io ho messo quello lì, io vagabondo, forse voi non l'avete anche mai sentito, perché avrà sicuramente 30 anni o di più, perché a un certo punto il canto dice che nel cielo della vita volerò. È bene anche un richiamo di questo tipo, oppure il dolce sentire, però non è proprio mirato al momento, no? No? Non c'è confronto, per esempio, con il canto Io credo risorgerò. Quello veramente fa riferimento a ciò che noi prepariamo, a ciò che noi domandiamo, a cui noi chiediamo per quella persona, per cui siamo lì tutti insieme. Quindi l'importanza del canto. Poi ho detto anche dei drappi, delle foto, eccetera, eccetera. Non sarebbe l'ideale, no? Perché non c'è più niente, è tutto finito, signori. Ormai. Vertice del commiato è il canto, consegna a Dio, anche qui l'ultimo saluto non è privato, l'hanno già salutato a casa, i parenti, eccetera, adesso c'è il momento della Chiesa, si dà nelle mani della Chiesa, è la Chiesa che consegna al Padre quell'uomo, quella donna che il Signore ha creato per la vita eterna, lo consegna accompagnandolo con la sua preghiera, con il suo suffragio. Ecco qui, vedete, anche il Papa poteva mettere su foto e drappi e coppe, medaglie, eccetera. No, la verità delle cose, siamo morti davanti a Dio, siamo creatura semplicemente umile con la nostra povertà. Un frate mi ha detto al cimitero, basta, non c'è più il dottore né niente qui, no. Cercavo il tal dei tali, ma no, niente, è il tal, nome e cognome, basta. Aveva ragione anche lui di per sé, il padre Armando. E quindi la verità, l'umiltà davanti a Dio, così anche qui vedete Giovanni Paolo II era il Papa Benedetto che ha celebrato quell'obito, quel funerale, dicevo del rosso, ma ho detto un'altra volta, rosso di per sé il Venerdì Santo è rosso, perché sarebbe la festa dei martiri, Roma ha conservato questo anche per i funerali dei papi, il rosso. Non è una canonizzazione, ma è una tradizione storica, insomma. Così. È stato appunto abolito il catafalco, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, i più anziani, no? Dove si metteva in alto la bara, eccetera, no? Proprio per la verità delle cose, la Chiesa pensa che l'uomo ha bisogno di soffraggio, e il Salmo è quello caratteristico, dal profondo a te grido, Signore. Signore, se tu consideri le colpe, Signore, chi resisterà? No. La De Profundis in latino una volta, De Profundis. Ecco un altro momento in cui si vuole veramente emergere tante volte, no? Chissà quanti che ha preso come modello Diana e Carlo, che ormai sono superati da quanti anni, non so, si è calcolato un'altra volta, quindi va bene. anche qui uno per uno, qualcuno dice devono essere memorabili, storiche le nozze che servono io, no? Allora si mette di tutto e di più, e lì è una difficoltà anche preparare la messa, la celebrazione, cominciare dai fotografi, dai cerai, sapete per le cose, ma c'è dentro l'idea del protagonismo, della privatizzazione. La cosa va molto bene per i fotografi, questo sempre non tengo presenti i fotografi che ci sono qui, che sono validi e bravi, no? Ma in generale così, anche per i fiorai. Ecco, la ritualità invece che mette in rilievo, diciamo così, non soltanto l'opera umana, ma l'opera di Dio. Come ho detto anche altre volte, quello che è decisivo al momento del matrimonio non è io prendo te, eccetera, ma con la grazia di Cristo, con la grazia di Cristo. Questo è lo specifico del matrimonio cristiano. Altrimenti si fa una scelta, si prendono degli impegni che non è possibile realizzare, perché sono più grandi di noi. Da soli non siamo in grado di realizzarli, perché noi desideriamo, abbiamo desideri infiniti, ma nella realtà non siamo infiniti, siamo limitati, non abbiamo bisogno della grazia di Cristo. Questo è il sacramento del matrimonio, e quindi questo vuol dire entrare nella comunione della Chiesa per attingere questa grazia. Bene, allora concludiamo. Nel concluso, ma mi pare importante con voi fissare questi quattro principi, perché è un corredo decisivo per il vostro ministero, per il vostro servizio, per essere sostenuti nel celebrare la liturgia, perché bisogna avere sostegno anche, si trovano tante difficoltà in questo cammino, no? Eppure è la cosa più importante che abbiamo. Se siete radicati, se questi principi li avete assimilati, certamente potranno portare frutto nella vostra vita e nel vostro ministero. Però non c'è solo la liturgia. Allora adesso andiamo nella pietà popolare. La pietà popolare. Insomma, grazie a te dopo vi ha dato il libretto, è un estratto del direttorio sulla pietà popolare. In internet potete anche consultare tutto il rituale, c'è, lo trovate nel sito internet. E mi pare che è esaurito al momento alla libreria Artigianelli, questo non lo trovate più. Abbiamo fatto qualche estratto, questo è l'estratto terzo, è quello più sintetico, ce ne sono di più grandi. Ma intanto anche qui dobbiamo fissare le idee fondamentali. Il culto cristiano non comprende solo la liturgia, ma comprende anche la pietà popolare, comprende le devozioni, comprende gli esercizi, le paraliturgie, le veglie, eccetera. Allora dobbiamo chiarirci la differenza tra queste cose, l'efficacia dell'uno e dell'altro, cosa scegliere quando è nella possibilità, perché tante volte non è neanche possibile fare una scelta. E se non è possibile, allora come celebrare bene quello che ci ha proposto. Il Sacrosanto Concilio numero 12, poi lo leggeremo tutto, dice: la vita spirituale non si esaurisce nella sola liturgia. Non c'è solo la messa, non c'è solo la celebrazione dei sacramenti, i sacramentali, la liturgia delle ore, ma c'è anche tutto un mondo di spiritualità che è importantissimo, perché è il terreno sul quale si radica anche la liturgia. È il sentimento religioso dell'uomo, è i fondamentali della religiosità che insomma, l'uomo ha dentro e che devono essere riconosciuti e valorizzati. Oltre allora alla liturgia, io metto qua alcuni titoli, perché poi così li definisce anche il direttorio su pietà popolare e liturgia, è un libro liturgico che è stato pubblicato mi pare nel 2001, comunque dopo il 2000, dopo l'anno santo del 2000, è una raccolta delle devozioni a livello universale nella Chiesa in quell'anno lì, nel 2000, all'inizio del secondo millennio in pratica, no? Allora qui distingue tra pii esercizi, devozioni, pietà popolare, potremmo aggiungere se vogliamo ancora paraliturgia, veglie, le veglie non quelle liturgiche, non la veglia pasquale, la veglia di Pentecoste, quelle sono liturgiche, ma tanti tipi di veglie non sono liturgia, sono testi raccolti insieme e con i quali si sceglie un tema, attorno a quel tema si scelgono preghiere e parola di Dio a seconda del gusto personale, insomma, o dell'occasione personale. Allora, pi esercizi, ne parla il direttore ai numeri, 7 pi esercizi, 8 devozioni, 9 pietà popolare, 10 religiosità popolare. Ne parla anche il Papa nel Francesco, Evangelii Gaudium 122-126. Sapete che soprattutto in America Latina ha grande rilievo la pietà popolare, no? Le devozioni. Papa dice che tante volte si evangelizza proprio attraverso le devozioni, non si arriva subito alla liturgia, ma attraverso le devozioni, e qualcuno resta tutta la vita a livello delle devozioni. Pi esercizi, per esempio il Rosario, la Via Crucis, l'Angelus Domini, la Via Lucis, Regina Celi, sono pi esercizi, cioè sono espressioni della religiosità cristiana molto in sintonia con la liturgia, perché hanno sempre un riferimento alla rivelazione divina e hanno sempre uno sfondo ecclesiale. Quindi, tra tutte queste cose, preghiere che non sono liturgie, i pi esercizi sono anche raccomandati dalla Santa Sede. Leone XIII mi pare che ha scritto 13 lettere sul Rosario, 13 encicliche sul Rosario, quindi pi esercizi sono raccomandati dalla Chiesa. Poi le devozioni. Le devozioni sono più legate, per esempio, alle medaglie, la medaglia della Caterina Labouré, oppure a qualche tipo di preghiera, qualche santino, oppure legati a luoghi particolari, ai santuari, oppure legati a tempi particolari, cioè i primi 9 venerdì del mese, i primi 5 sabati del mese, adesso che centenario di Fatima, no? I primi 5 sabati del mese. Queste sono devozioni, quindi manifestano una particolare relazione del fedele con le persone divine, col Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, con la Beata Vergine Maria, con i santi, con gli angeli, devozioni. E poi c'è la pietà popolare. Queste sono più espressioni del genio religioso di un popolo. Certi tipi di processioni che si fanno magari nel meridione più che nel nord, tante volte, o moltissime, molte di più le processioni nel meridione, o anche nell'America Latina, insomma, cioè tipi di preghiera particolarmente legati al genio del popolo, che il popolo ha così coltivato e ha prodotto. Poi c'è anche la religiosità popolare. Allora, questo è un altro mondo. Pietà popolare riguarda la fede cristiana, la rivelazione cristiana, quindi le divine persone, la Vergine Maria, i santi, gli angeli. Invece religiosità popolare riguarda tutte le altre religioni che non hanno a che fare con la rivelazione. Quindi sentimento religioso dei popoli, Maya, Inca, eccetera, fino all'islamismo e altri comunque. Quella è religiosità popolare. Rivolgersi verso la Mecca, eccetera, religiosità popolare, perché non è cristiano questo. Entriamo un po' direttamente, prendo in mano anche il libro, entriamo direttamente in qualche, diciamo così, pratica di pietà, qualche volta si chiama anche, no? Più esercizio, devozioni, pratica di pietà, sono termini molto simili, maggiormente diffusi a livello universale. Ora qui ne abbiamo anche certi che noi non abbiamo, perché a livello universale. Io ho messo in rosso quelli che mi sembrano più diffusi tra di noi, insomma a livello del Trentino, dell'Alto Adige in pratica, no? Beh, allora, uno dei primi atti di devozione è preparare la corona di Avvento. Nel tempo di Avvento, nelle parrocchie, giustamente, si prepara, c'è un gruppo, vale il gruppo degli anziani o qualche gruppo dell'oratorio, prepara la corona di Avvento con le 4 candele, magari una più chiara e le altre più scure, perché una delle 4, indica le 4 settimane dell'Avvento, una è la settimana della gioia, Gaudete, quindi è quella più chiara, indicano anche tutto il periodo, le epoche che hanno preparato l'annuncio del Messia indicano anche le quattro grandi profezie messianiche sul Signore, Padre per sempre, Principe della Pace, Dio potente, le quattro profezie. La corona di avvento diffusa in preparazione al Natale è una devozione che aiuta a pensare al Natale, a prepararsi in famiglia al Natale. Le processioni di avvento, non da noi, più nel Veneto, le processioni di avvento la chiamano la chiara stella, e in pratica vogliono farci ripensare, rivivere il cammino, il viaggio di Giuseppe e Maria verso Betlemme, no? Prima della nascita di Gesù, e insieme anche pensare al cammino ormai prossimo che anche noi dobbiamo fare per prepararci al Natale ormai vicino. È una devozione popolare. Noi abbiamo invece i cantori della stella da qualche anno, lì ci sono lì c'è la chiara stella, a Epifania abbiamo i cantori, è un'altra cosa. La novena di Natale, questa forse è la più conosciuta, e al di là della messa forse una delle poche devozioni che è rimasta anche da noi, anche nelle nostre parrocchie, anche se non in tutte, ma molto importante la novena di Natale, storicamente ma anche attualmente, per renderci conto che arriva il Natale, altrimenti abbiamo il Natale e passa senza che ce ne accorgiamo, con un'altra festa, un'altra domenica nel corso dell'anno. E il direttorio qui dice una cosa importante, il numero 103. La novena natalizia ha effettivamente svolto una funzione salutare per la preparazione della comunità cristiana al Natale e continua a svolgerla. Tuttavia nel nostro tempo sarà auspicabile che nei giorni 17-23 dicembre sia solennizzata la celebrazione dei Vespri con le antifone maggiori, antifone o... Ora qui c'è già un salto notevole di qualità, forse voi capite ma gli altri non capiscono se non si spiega. Allora qui intanto più che novena dice dal 17 al 23 che è un 6 giorni, perché 18, 19, 20, 21, 22, 7 giorni, perché poi nel 24 c'è già la novena. Quindi vuol dire allora che questi giorni siano arricchiti con testi particolari, con riflessioni particolari che sono in pratica i grandi antefatti della nascita di Gesù, come si fa nella liturgia che si racconta allora la genealogia, poi l'annuncio a Zaccaria, l'annuncio a Maria, la visita a Elisabetta, la nascita di Giovanni Battista, il Benedictus, il Magnificat, eccetera. Sono testi molto belli questi da recuperare in quei giorni lì col popolo la sera quando non c'è la messa. E poi dice soprattutto mettere in rilievo le antifone o le antifone maggiori. I giorni dal 17 al 23 sono giorni particolarmente importanti, non sono feste, sono ferie secondo la liturgia, però maggiori si chiamano, maggiori rispetto alle altre, perché ci sono le antifone maggiori, e anche i vespri si chiamano vespri maggiori, perché ci sono queste antifone chiamate antifone maggiori o antifone O. Sono 7 grandi annunci del Natale, sono le grandi profezie messianiche di tutto l'Antico Testamento che sono raccolte in 7 giorni. Quindi capite che è molto importante quell'essere lì, fare riferimento a quelle profezie, perché si capisce come la nostra fede è rivelata e ha un suo svolgimento e anche un compimento. E quindi vengono ripetute, vengono cantate le antifone maggiori, i grandi annunci del Natale, che cominciano sempre con la lettera O, espressione di meraviglia, meraviglia davanti a quello che succede, o sapienza, o chiave di Davide, o Emanuele, Dio con noi, o astro che sorgi, o radice di Jesse, o sapienza, ecco. Prima c'è sempre questa invocazione e poi c'è questa, atto di ammirazione, e poi ognuno culmina con la domanda: vieni a salvarci, vieni a liberarci, non tardare, non tardare, si ripete ogni giorno, non tardare. Ci sono anche tantissime altre cose da dire, ma metto in rilievo perlomeno questo. Tale celebrazione costituirebbe un'eccellente novena di Natale, pienamente liturgica e attenta alle esigenze della pietà popolare.
Sì. prima di quello che ha creato, quindi come anche se non è fuori da vedere una realtà che
sarebbe interessante sentire tra di voi se c'è qualche parrocchia. Io conosco qualcuno. C'è anche l'uomo, è l'uomo mi pare che. Però allora si potrebbe tentare, ma non quest'anno, tanto io vi la do la prossima volta magari, no? E perché anche se non si arriva a questo livello qualcosa si può fare. Magari meno, ma qualcosa in quell'ambito, in quel verso lì. E dice arricchita di elementi popolari. Gli elementi popolari sono, per esempio, il rito della luce, cioè accendere il braciere, il fuoco che indica la vicinanza del Signore, cioè accendere nella notte, o meglio le notti sono lunghe in quel periodo lì, no? Il candelabro dalle sette braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in modo che quello resta e si vede anche il progredire dei giorni, l'avvicinarsi al Natale, e attira anche il momento della luce. Voi avete presente la veglia pasquale quando c'è l'occiannare. È una cosa molto più ridotta, ma simile, chiesta per questa celebrazione, quando si vuol fare al top. Non tutti faranno questo, però c'è anche questa possibilità. E l'uomo la fa, sono i canonici, c'è un po' di gente, vengono anche dalle parrocchie di Santa Maria, il parroco a Santa Maria, Duomo e San Francesco Salerio, insomma, si va a mettere insieme una quarantina di persone. E, oppure anche il rito dell'incenso, no? La preghiera che sale gradita a Dio viene esaudita e scende su di noi il Redentore. E poi le invocazioni, la luce che si alza mano a mano nel corso della... le grandi profezie che vengono lette, in Duomo le facciamo metà un giorno e metà l'altro, anche per stare nei tempi, perché dopo c'è la messa subito alle 7. Quindi devo stare in 20 minuti, 25 minuti. Vabbè, questo allora intanto per dire, per lanciare qualcosa, sto guardando l'orario. E naturalmente un'altra grande devozione, questa penso più diffusa, il presepio. Il presepio 104. Beh, naturalmente il presepio c'è stato, abbiamo grandi esempi antichissimi del presepio nella storia dell'arte. Presepio di solito statico, non questo esempio dove c'è il boscaiolo e l'acqua che corre, perché la staticità aiuta a contemplare, aiuta più a meditare. Va benissimo se all'oratorio si fa il boscaiolo, eccetera, no, va bene lì, ma in chiesa, anche in casa a volte, aiuta questo più la contemplazione del pensiero. La grande intuizione qui è quella di San Francesco. Ha avuto un'intuizione straordinaria, per esempio, dov'è? Presepio nelle case. Qui San Francesco d'Assisi ha avuto una grandissima intuizione. Dice, numero 104, come è noto, abbiamo la rappresentazione del presepio fin dall'antichità nelle chiese, fin dall'antichità, da quando sono costruite le chiese, 4, 5 secolo, e nella storia dell'arte ne abbiamo tantissime rappresentazioni del presepio. Ma qui, a partire dal secolo XIII, ormai siamo 800 anni, si è diffusa la consuetudine, senz'altro influenzata dal presepio allestito a Greccio da San Francesco d'Assisi, di costruire piccoli presepi nelle abitazioni domestiche. È stata una intuizione straordinaria, quella di San Francesco, portarlo nelle case, il presepio domestico. La loro preparazione, di questi presepi piccoli nelle case domestiche, in cui saranno coinvolti particolarmente i bambini, allora lì è bello che proprio ci sono l'educazione dei bambini a coltivare questo, diviene occasione perché i vari membri della famiglia si pongano in contatto, prima cosa, si pongano in contatto col mistero del Natale e altro santo. E si raccolgono per un momento di preghiera o di lettura del Vangelo di quei momenti lì. Sono cose che sapete, però vedete, è importante ogni tanto anche dircele, ripetere, perché bisogna tenerle vive anche qui, se no cascano. Diceva la signora prima, ma mai sentito nel nostro parrocchio che non si parla nemmeno di Natale? da 10 anni o anche di più, capite? Se non c'è qualcuno che tiene vivo, anche 15, ecco, qualcuno che tiene vivo, le cose. Va bene, ma devo andare avanti. L'albero, perdono. Ho girato, ma sono tornato indietro. Sono tornato indietro. L'albero di Natale. Allora, questo è più recente, e tra l'altro nelle chiese è ancora più recente, no? Ma proprio per una riflessione che è stata fatta così sul discorso dell'albero. L'albero si richiama l'albero della vita, in pratica, vediamo qui che numero è, 109. L'albero della croce richiama anche l'albero genealogico, in pratica quella radice di Jesse, il tronco di Jesse dal quale sarebbe nato il Messia. Infatti la liturgia a quei giorni lì ha un inno, nei giorni dell'Avvento, dove si dice «Fiorì il germoglio di Jesse». Vi ricordate il tronco di Jesse? Forse la catechesi ve l'ha spiegato a volte, no? Quel germoglio dalla discendenza di Giacobbe, di Jesse, il padre di Davide, il nostro Gesù. Fiorì il germoglio di Jesse, l'albero della vita ha donato il suo frutto. Vedete che c'è un rapporto dell'albero con la nascita di Cristo, con l'albero della vita, con l'albero della croce. C'è un significato assolutamente che cristologico, Cristo è il vero albero della vita. E appunto l'albero sul quale si pongono eventualmente dei segni, delle luci, eccetera, sotto l'albero si pongono i doni e in modo particolare il dono per i poveri, non deve mai mancare il pensiero per i poveri. Allora ecco, per questo è entrato nella preghiera cristiana, per questi riferimenti alla radice di Jesse, soprattutto all'albero di Jesse e anche all'albero del paradiso terrestre, che è poi il significato simbolico dell'albero di Cristo, che è l'albero che dà la vita, Cristo che dà la vita. Tempo di Natale, ecco, la notte di Natale. La notte di Natale ci sono varie devozioni. Beh, innanzitutto i canti natalisti sono tradizionali nella notte di Natale e sono un veicolo importante per portarci la gioia e la pace del Natale, i canti del Natale. C'è uno anche che è proprio italiano al 100%. Tu senti dalle stelle. Sant'Alfonso e Maria del Liguori, uno dei nostri proprio, al 100%, napoletano. E anche altri canti che trasmettono questo messaggero della gioia del Natale. Poi abbiamo i presepi viventi. Anche queste sono occasioni per pensare, se bisogna leggere il Vangelo, non sapere cosa fare, cosa dire, non in qualche parola si fa il presepio vivente. In altre parrocchie dove c'è il piccolo presepio domestico c'è l'inaugurazione. Ci dovrebbe essere, dopo non so se si fa, quella sera lì l'inaugurazione del presepio, con l'accensione delle luci, un piccolo canto. Noi in seminario si faceva così, quando ero alle medie, eccetera, il rettore ci chiamava al repertorio, a un certo punto era la vigilia di Natale, si accendevano le luci del presepio e poi il canto. Ecco, poi c'è sempre del Natale la messa di mezzanotte. La messa di mezzanotte oggi è un po'. Anche qui, non so, nelle parrocchie c'è qualche difficoltà per la messa, non per altre cose, a mezzanotte. Però di per sé sarebbe proprio la notte santa quella, no? Quando la notte era a metà del suo corso, la Spirito di Dio mandò il suo figlio. È proprio un rendere attuale quelle parole della Scrittura, quindi del cuore della notte. Ha un suo fascino, insomma, la notte di Natale. La messa di mezzanotte, significato liturgico e anche ascendente popolare se si vuole santificare quella notte. E poi, sempre quella notte lì, prima della messa di mezzanotte, la lettura della calenda, la calenda di Natale, cioè i vari passaggi della storia che vengono letti in chiesa, c'è un testo liturgico che ci fa ripensare alla preparazione del Natale fin dalle origini del mondo in pratica, no? E poi alla fine della messa di Natale la collocazione del bambino Gesù, il parroco viene, prende il bambino Gesù, lo fa baciare alle persone, no? E poi il cielo vanno e lo collocano nel presepio. Cose molto semplici, però capite che abbiamo bisogno anche di questo noi, no? Non è solo delle cose più alte, abbiamo bisogno anche di questo, ma dobbiamo saperle e possibilmente adesso andate a far guerre tra noi. L'importante è che siate convinti voi, che abbiate compreso e se non siete convinti e non avete compreso qualcosa, non, chiedetemi senza problemi, vedete che aperto alza la mano quando insomma, sa che qualcosa c'è da chiarire, lo alza, no? Oppure me lo dite anche individualmente, che anche così vi conosco meglio. Poi, va bene, la festa della Santa Famiglia. Allora qui da noi non molto valorizzata, beh, qualche volta si fanno gli anniversari del matrimonio. Il matrimonio, no? Allora si parla così, dice, allora dai, tutti quelli che hanno il 25esimo danno il nome, 15 giorni prima avvisa e poi sono partigiati, anche il 30esimo, solamente più si va avanti, più la festa è grande, no? Ma c'è anche l'affidamento della famiglia al patrocinio della famiglia di Nazareth, con la icona della Sacra Famiglia benedetta, e si attiva la famiglia si attiva, no? Poi la benedizione dei figli, la benedizione dei genitori, c'è anche questa devozione nel tempo della notte di Natale. Oppure il rinnovo degli impegni assunti dagli sposi, che è questo. Ma li dico perché magari non ci sono, ma magari c'è uno spunto, qualcuno dice, ma perché nella nostra parrocchia un anno facciamo questo? Dai, proviamo. Dico, ah no, ne abbiamo anche troppo. Però almeno l'avete detto. E dopo ci vuole lasciare tempo, deve maturare, perché dicono, ha detto quella lì? No, l'altro anno sì, perché non l'ha detto lei. Qualche volta succede carne, non mica per così, ma qualche volta succede anche questo, qualche parrocchia. Oppure lo scambio delle promesse sposali dei fidanzati. E vedete, è tutto il contesto della famiglia, fino, tutto il contesto della, sono degli atti che il popolo cristiano ha vissuto, ha creato, e lì che ci dimentichiamo che ci sono, che non sappiamo neanche che ci sono, no? Che hanno una storia, hanno avuto un valore, hanno portato avanti delle famiglie intere. Poi saltiamo al resto, Epifania del Signore. La grande Epifania del Signore c'è da noi, è stato più che altro, vabbè, siamo proprio agli inizi, pensavo di fare la pietà popolare, vabbè, ringraziamo il Signore che abbiamo fatto quel che abbiamo potuto. Andiamo avanti, momento di, ma no, non è il nostro lavoro. Ah, non è il nostro, volevo dire, noi abbiamo fino al 10:10 di parola, no? Ma no, allora, se avete pazienza andiamo ancora un po' avanti. Cantori della Stella, introdotti da noi dal Vescovo Bressan, più che altro, almeno con forza, perché lui ha chiesto a tutti i parroci, a tutte le parrocchie, ha mandato un invito, ha sollecitato proprio l'ufficio catechistico proprio a richiamare tutti. E allora c'è stato un movimento. Tesino è tra i primi qui, no? Che vengono giù quelli del Tesino, e poi tutti gli altri anche, naturalmente. Io presenti quelli perché vengono in forza col diacono davanti, che è grande, ma si vede benissimo. Poi lo scambio dei doni, chiaro, in famiglia, capite che ha chiaro riferimento ai magi. I magi vengono con doni, noi ci scambiamo doni. E però, per esempio, in Alto Adige, so Claudio forse anche lei sa, c'è addirittura la benedizione delle case. La benedizione delle case sulle cui poste vengono segnate la croce, la cifra dell'anno appena iniziato e le lettere iniziali dei nomi in latino dei santi magi, Gasparre, Melchiore e Baldessare. C-M-B. Che in realtà il vescovo l'ha spiegato anche sull'Alto Adige, CMB sono anche gli iniziali di una frase latina che dice così: Christus, Cristo, mansionem, la mansione, la casa, la maison, la casa, benedicat, è come in italiano, Cristo benedica la casa. Quindi l'Alto Adige, la benedizione delle case, non è come da noi da Pasqua, è da Natale, è dall'Epifania, dove vengono la croce sui stipiti, l'anno 2000, e prossimo sarà 18, CMV, Christum Mansionem Benedica, ecco questo. Poi si raccolgono anche le offerte, passano anche i bambini, eccetera, per scopi caritativi, infanzia missionaria. Poi qualche altra devozione di questo tipo, nelle comunità, soprattutto religiose, l'assegnazione dei santi patroni, vide insomma la consuetudine di assegnare ai singoli membri un santo sotto il cui patrocinio porre l'anno appena iniziato. Allora tu quest'anno avrai San Giovanni Battista, tu quest'anno avrai la San Salomedio, quest'anno invece avrai la Beata Giuseppina, eccetera. Per un anno la protezione è insomma anche questa, è richiamare un santo. Io ho simpatia a San Francesco di Sales. Va bene, tu quest'anno allora San Francesco di Sales, tuo patrono. Sono insomma cose semplici, ma capite, per vivere in una mentalità di fede, una mentalità di fede e di comunità. Non sono solo a vivere il cristianesimo, da solo non ce la farei, ho tanti aiuti e questi non tutti aiutino. La festa della presentazione del Signore, ne ho parlato prima allora, no? Festa dei religiosi, festa degli anziani, eccetera. Allora gli anziani avranno devozione a Sant'Anna, perché è presente Sant'Anna, o Signore. Tempo di Quaresima abbiamo varie devozioni. Beh, la venerazione a Cristo crocifisso. Di solito questo era nei quaresimali o nella celebrazione stagionale della liturgia della parola il mercoledì di Quaresima, a Roma il mercoledì, e alla fine c'era la venerazione al crocifisso. Al crocifisso. Di per sé alla croce. Croce perché il cammino, il crocifisso verrà dopo, il cammino della croce che abbiamo tutti noi da portare, insomma, no? Però se la prendiamo sarà un gioco suave, dolce. La Via Crucis, non dico niente perché è chiaro, no? La conosciamo tutti, la Via Crucis. La Via Matris, questa da noi no, non tanto. La Via Matris in pratica è la Via Crucis vissuta da parte della Madonna. Cioè i momenti di dolore che Maria ha avuto seguendo il cammino di Gesù sulla Via della Croce. È la metà, sette stazioni. Sette dolori della Beata Vergine Maria. Cominciare dalla spada ti trapasserà l'anima. Quando, dalla presentazione del Signore, ricordate, c'è anche questa devozione. No? Oppure andiamo adesso nel trigo, beh, i rami di ulivo. Questa è proprio devozione, come c'è il Santino, c'è anche il ramo di ulivo. Richiama appunto la Settimana Santa, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e si portano agli anziani, a volte nelle parrocchie, questo si fa più facilmente, il gruppo degli anziani ha questo incarico, da Natale porta il panettone, da Pasqua porta il rametto di ulivo, forse anche la curva, vabbè, comunque, quella non è una devozione. La processione del Venerdì Santo col Cristo morto, che sappia io ce l'ha rilassato, da altre parti non c'è. Cioè conclusa la celebrazione liturgica della croce, allora quel paese lì, alcuni paesi lo fanno, fanno una processione e portano il Cristo morto. La rappresentazione della passione di Cristo, anche qui, come c'è il presepio vivente, c'è anche la rappresentazione della passione, i due momenti culminanti dell'anno liturgico. Il ricordo della Vergine Addolorata, questo è il Sabato Santo, e la devozione si chiama l'ora della madre. È un'ora santa. In pratica sappiamo che l'unica che ha conservato la fede, il Sabato Santo, quando Gesù era sepolto, morto, diceva agli inferi, secondo la fede, l'unica era Maria, da cui si scappati anche gli apostoli. L'unica che ha conservato la fede. Allora lì in chiesa si accende un cero, dove tutta la chiesa è spenta e magari anche l'altare è coperto a segno di morte, e l'unica lampada è quella, è davanti a quella lampada l'ora della madre, il Sabato Santo mattina. Altre devozioni, la benedizione della mensa familiare. Beh, da Pasqua c'è anche la benedizione delle uova, c'è ancora da qualche paese la benedizione delle uova, c'è il simbolo della vita delle uova, no? E dopo la benedizione della mensa familiare, che il parroco dice: dai, adesso voi genitori, c'è papà e mamma o uno o l'altro, prendete la bottiglietta dell'acqua della veglia pasquale e a casa voi oggi siete voi che benedite la vostra famiglia. Quindi l'estensione della grazia della Pasqua alle famiglie con la benedizione pasquale. Il saluto pasquale alla Madre del Risorto, Regina Celi, tutto il tempo di Pasqua, la conosciamo. La benedizione annuale delle famiglie, 152, è una devozione molto bella, molto importante. Durante il tempo di pasquale si svolge l'annuale benedizione delle famiglie visitate nelle loro case, raccomandata ai parroci e ai loro collaboratori. È una preziosa occasione per far risuonare nelle famiglie cristiane il ricordo della costante presenza benedicente di Dio. Ricordo della costante presenza benedicente di Dio. Adesso i parroci sono meno, allora magari non tutti gli anni, perché dividono la parrocchia in settori, in quartieri, però capite, è una cosa bella, per i cristiani soprattutto, è importante. A volte si risolve questo con le benedizioni di quartiere. Allora dico, il tal condominio, tal numero delle case, dal numero tale all'altro, si trovano in quel piazzale lì, e la benedizione, perché la benedizione delle famiglie più che delle case, capite? Si devono trovare anche delle modalità più realizzabili oggi. L'ideale sarebbe che il parroco andasse in tutte le famiglie, ma questo è, non è sempre possibile. Vabbè. La Via Lucis è questa, è nuova, è nata nel 2000, con l'anno santo, benedetta Giovanni Paolo II, in pratica è la continuazione della Via Crucis. La Via Crucis si ferma con la morte, la Via Lucis parte dalla risurrezione, arriva fino all'ascensione, i vari eventi che sono accaduti con la risurrezione di Cristo, le apparizioni del risorto, eccetera, fino all'ascensione, la Pentecoste e l'attesa del ritorno del Signore. L'ultima è quella sulla parusia. Ci sono anche dei quadri molto belli, anche diffusi, delle servite di acqua, dipinti dalle servite di acqua, caso fosse le amiche anche magari. La devozione alla Divina Misericordia, questa anche qui San Giovanni Paolo II l'ha voluta con grande forza, aveva anche un'enciclica, se ricordate, Dives in Misericordia, Dio ricco di misericordia, poi la devozione verso il Papa Francesco l'anno della misericordia addirittura, no? Ma qui è in pratica collocata nella ottava di Pasqua, perché è una domenica particolarmente indicata, in quanto si legge proprio il Vangelo della istituzione del sacramento della confessione, che è il sacramento della riconciliazione e quindi della misericordia. La novena di Pentecoste, 155, questa è proprio biblica, è descritta nella scrittura. La scrittura attesta che nei 9 giorni intercorrenti tra l'ascensione e la Pentecoste gli apostoli erano assidui, concordi nella preghiera insieme con le donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui. Quando è possibile, la novena di Pentecoste si è fatta consistere nella celebrazione solennizzata dei Vespri. Ora, cosa succede? Che, come per il Natale, nei giorni che precedono la Pentecoste sono raccolti tutti i grandi testi che parlano del dono, della promessa dello Spirito Santo. Allora, dice la Chiesa, sarebbe bello che in quei giorni, in quella novena, tirar fuori quei testi lì e metterli nella preghiera, perché è la miglior preparazione alla Pentecoste, la più adatta, la più ideale, la più biblica. Ecco, è sulla stessa struttura della novena di Natale, stessa, come anche su quella dell'ottavario dei defunti di per sé. Ma anche questo penso che si fa poco, l'ottavario dei defunti.
Sì, la settimana santa c'era la preghiera delle 40 ore, la santa di Giuda,
sì, non ne ha parlato perché è quasi liturgica, è più liturgica addirittura, no? C'è naturalmente, e è raccomandata, raccomandabile, raccomandata, almeno se non le 40 ore, almeno ogni giorno che ci siano. Ha una storia antichissima, sono le 40 ore dalla morte, dal 3 del venerdì alle 7 del sabato, della domenica di risurrezione, quindi già Sant'Agostino parla di questa, e poi è stata rivalorizzata dopo il Concilio di Trento. È veramente una quaresima di ore, 40 ore, in preparazione immediata alla Pasqua. Sì, magari in casa anche, ma qui si parla di quella con l'esposizione del Santissimo in chiesa. Sì, in chiesa. Sì, c'era il libretto, no? Il librettino delle 40 ore, anche questo di per sé è una cosa preziosa da considerare. Non è il tempo adesso di parlarne, ma c'è senz'altro. Qui adesso alcune devozioni, finisco, ma dico solo questa, il Sacro Cuore. Allora, qui, non è che mi lascio fuori gli appunti, vediamo. Abbiamo, si rifà soprattutto a Santa Maria Margherita la Coq, no, le promesse di Gesù, la partita di Gesù a Santa Maria Margherita la Coq, la più famosa è consacrazione della persona, della famiglia, oggi si chiama affidamento al Sacro Cuore, no? Per la pace della famiglia, per l'unione della famiglia, anche qui molto diffusa in Alto Adige, l'icona del Sacro Cuore, che hanno nelle famiglie a ricordare questo particolare affidamento che hanno fatto la parrocchia o la diocesi al Sacro Cuore. Ma soprattutto i primi venerdì, 9 venerdì del mese, per la promessa di Gesù che chi insomma osserva questa devozione, ma non è questione dei 9 venerdì, è una devozione che ha promosso la confessione, la comunione in un tempo in cui non si confessava e non si faceva più la comunione. Ha avuto questo grande vantaggio. La promessa che il Signore assiste nel momento della morte, insomma, e accompagna il paradiso. Vabbè. Poi abbiamo, allora già che ci siamo, andiamo a quella di Fatima, il cuore immacolato di Maria. Qui sono, è la devozione di Fatima, i primi 5 sabati del mese. Anche qui, confessione e comunione, primi 5 sabati del mese, per l'assistenza nell'ora della morte e le grazie necessarie per la salvezza. Questo è lo scopo. Poi abbiamo la devozione degli angeli, il bacio delle reliquie, le processioni, va bene. Ci sospendiamo adesso sulle 10, passo 10 e un quarto. Prossima volta vediamo il principio, la differenza tra le devozioni e la liturgia.